Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati nella nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco dalla radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nelle vostre famiglie, nei vostri cuori. Ecco, stiamo parlando di San Giuseppe, ormai da un po' di tempo, abbiamo concluso la lettura dell'enciclica Quamquam Plurius di Leone XIII, 1889, 15 agosto, ecco, sul patronato di San Giuseppe. Patrono della Chiesa e poi per l'inserimento ecco, della preghiera di Leone XIII nel Santo Rosario, nella recita del Santo Rosario, quindi fu un'enciclica abbastanza importante perché cambiò una preghiera si può dire liturgica, ecco, della Chiesa, una preghiera che appartiene alla tradizione, ecco, profonda del cuore della Chiesa. E che ci deve ispirare anche a noi oggi, perché San Giuseppe è sempre presente, è sempre il padre, è sempre il custode della Santa Chiesa, sempre colui che guida la Chiesa, che la traghetta con il suo bastone, con la sua forza, con la sua dolcezza, con la sua potenza, che viene dal cielo verso il porto sospirato, verso la vita eterna. Ecco, di questo si rese conto anche Giovanni Paolo II, molto devoto di San Giuseppe, come della Madonna, del resto che è devoto di Maria, non può non prendere in considerazione anche San Giuseppe. Ecco, e quindi scrisse questa lettera pastorale, questa esortazione pastorale, in commemorazione proprio della Quamquam Plurius, dell'enciclica 100 anni della Quamquam Plurius di Leone XIII, quindi fu molto attento alle date, alle ricorrenze, quindi tenendo presente questa grande enciclica di Papa Leone XIII, scrisse una esortazione in questo anno, 89, che richiamava il centesimo anno della pubblicazione dell'enciclica del Papa Leone XIII, suo predecessore, proprio il 15 agosto, quindi la stessa data, lo stesso anno, solo di un centesimo aggiunto. Quindi Giovanni Paolo II scrive questa enciclica, anzi no, non enciclica, abbiamo detto esortazione pastorale, esortazione apostolica, Redemptoris Custos, sulla figura e la missione di San Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa, ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, a tutti i fedeli. Vediamo l'introduzione di questa lettera di Giovanni Paolo II. Chiamato ad essere il custode del Redentore, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Matteo 1,24, ecco il titolo proprio della lettera, Custos, Redentoris Custos, è chiamato ad essere il custode del Redentore. Non è da poco questa missione, è una missione unica, nessuno di noi è stato chiamato a questo. Beh, in certo senso lo siamo tutti perché quando Gesù è venuto nel mondo si è unito ai suoi fedeli, si è unito a chi crede in lui e diventiamo custodi del Redentore perché il Redentore entra nella nostra anima, entra nella nostra vita, diventa parte di noi stessi. E quindi se diventa parte di noi stessi, ecco noi dobbiamo prenderci cura di lui, essere custodi del Redentore, non lasciarlo scappare, non lasciarlo perdere, non maltrattarlo, nutrirlo. Come possiamo nutrire il Signore? Nutrirlo con la preghiera, con le buone opere, con una vita santa, degna, che a lui piace, se no il Signore se ne va. Non siamo più custodi, siamo dei malfattori, lo facciamo scappare come Erode, diventiamo persecutori del Signore. Ecco, se siamo peccatori, o siamo Erodi, o siamo Giuseppi, no, Giuseppi, ecco, purtroppo che ci ha governato malamente per tanti anni, ecco, ma Giuseppi, nel senso di imitatori, ecco, portatori della missione di San Giuseppe. Giuseppe quindi fece come gli aveva ordinato l'angelo e prese con sé la sua sposa. Ecco, la sua sposa era già incinta, quindi non prende con sé solo la sua sposa, prende con sé il frutto del suo grembo, prende con sé il prezioso dono che Dio aveva fatto a tutti gli uomini. E a tutti i tempi. Giuseppe ne è il custode, ma tuttora è il custode. Dobbiamo rivolgerci a lui per questo. Se vogliamo arrivare al Signore, abbiamo bisogno di San Giuseppe, che è il custode del Redentore, è il custode del tesoro della Chiesa. Più dei papi, eh? I papi hanno le chiavi del regno dei cieli, ma Giuseppe c'ha proprio il depositum, ecco. Si può dire che sta nel tesoro, ecco. Non solo c'ha le chiavi, ma proprio abita, no? Ecco, lo custodisce, quindi lo nutre, lo serve, ecco, lo porta con sé sempre. Ecco, bella quell'immagine di Fatima che vide Suor Lucia e descrisse insieme a tutti gli altri pastorelli. Ecco, tra l'altro, abbiamo celebrato da poco l'anniversario della morte di Giacinta, quindi ci sta questo riferimento. Videro nell'ultima apparizione San Giuseppe con il bambino benedicente. Ma benediceva anche San Giuseppe. Ecco. Quindi San Giuseppe ha un tale potere, addirittura superiore al sacerdozio, perché lui porta con sé il bambino. Ecco. Una specie di sacerdote sui generis, un po' come la Madonna del resto, no? Ecco, una Madonna proprio tempio di Dio, quindi più sacerdozio del suo non c'è, no? Sacerdozio materno, abbiamo detto. Ma San Giuseppe è pure, no? Anche ma se in maniera derivata, perché. Però è stato scelto da Dio, chiamato, dice il Papa, chiamato, vocato, è la sua vocazione, è proprio esplicita, dal cielo, dall'angelo, non è una vocazione che gli ha detto il sommo sacerdote, il padre spirituale, guarda, tu c'hai la vocazione. No, è quella che viene proprio dall'angelo del Signore che gli appare, no? E gli dice non temere, è un imperativo, non è un'esortazione così, dice, beh, sa, non temere, non ti preoccupare, sa, non è niente, no, come diciamo noi a Roma, no, no, devi, questo è il tuo dovere, tu sei nato per questo, tu devi fare questo, e se non le fai sei fuori della grazia, sei fuori del piano di Dio, tu hai questa missione unica nella storia, ce l'hai solo tu. Ognuno ha la sua missione unica, però questa missione di custodire Dio, Dio nel mondo, Dio presente nel mondo, Dio incarnato, che diciamo conquisterà il mondo con la sua grazia, con la fede, con i sacramenti, con l'apostolato. Questo ce l'hai tu, ce l'hai tu. È una cosa meravigliosa, quello che San Giuseppe ha avuto in sorte di fare. Ispirandosi al Vangelo, scrive il Papa Giovanni Paolo II, i padri della Chiesa fin dai primi secoli hanno sottolineato che San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, come disse anche Sant'Ireneo, citato dal Papa, Versus Hereses, ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo. Pensate, l'educazione umana, certo, dovevo insegnare a fare il falegname, la morale, il ben vivere, la virtù. Non è che Gesù non ce l'avesse queste cose, l'aveva, però umanamente ha voluto anche impararle. Nella sua umanità, doveva essere plasmata come l'umanità di qualsiasi altra persona. Era un'umanità perfetta, però era un'umanità. Anche questa è in evoluzione perché è nato, è cresciuto, si è sviluppato, è diventato adulto, e poi è morto, quindi ha vissuto proprio tutte le tappe della vita umana, le ha vissute tutte. Così custodisce e protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello. Allora, dopo la missione verso Cristo, è pensiero comune della Chiesa. Sposato questo pensiero anche dai papi, quindi dal sommo magistero, solenne magistero che ha il potere di legare e sciogliere, quindi qui esercita effettivamente questo magistero, il Papa, che come la Madonna, dopo aver custodito Gesù, dopo aver generato Gesù al mondo, dopo averlo nutrito, allattato, insomma, cresciuto, è diventata madre della Chiesa, quindi ha avuto un'altra maternità da sviluppare, da vivere, da realizzare. Così anche San Giuseppe, dopo essersi dedicato a Gesù, così anche lui si deve dedicare alla Chiesa. Quindi, come Maria, madre della Chiesa, si potrebbe dire che Giuseppe è pure padre della Chiesa. Ecco. Patrono, infatti, è chiamato così da Giovanni Paolo, da Papa Pio IX, ecco, nel suo decreto del 1870, che proclamò proprio, ecco, solennemente, 8 dicembre 1870, Quemadmodum Iesus, mi sembra si chiama questo documento, proclamò San Giuseppe patrono universale della Chiesa. Quindi ecco, la paternità spirituale di Giuseppe si estende anch'essa a tutta la Chiesa, come quella di Maria. Beh, del resto, hanno vissuto una vita insieme, una vita per lo stesso scopo, che è Cristo, una missione analoga. Ecco, Maria doveva essere la madre, Giuseppe il padre putativo. Comunque c'è un parallelismo. E quindi anche dopo, no? Ecco, nell'escaton, diciamo, nella loro dimensione poi eterna, ecco, nella loro missione escatologica, nella loro missione universale, come Maria è diventata madre della Chiesa, ormai riconosciuta, approvata, anche il Papa ha istituito la festa di Maria, madre della Chiesa, quindi si prende cura dei fratelli del suo figlio per la loro santificazione, per la loro crescita spirituale, come dice il Concilio, nella Lumen Gentium, capitolo ottavo. E così anche San Giuseppe si prende cura, è analogo, insomma, è conveniente dire che non hanno divorziato Maria e Giuseppe neanche in cielo, e che quindi se hanno fatto delle cose sulla terra in maniera così stretta, parallela, conforme, così anche adesso in cielo operano per lo stesso ministero, quello della custodia, della paternità e maternità, della santificazione, della guida della Chiesa. Così custodisce e protegge il suo mistico corpo. Infatti il Papa fa questo ragionamento, applica l'analogia, l'analogia entis, anche se diciamo, non risulta propriamente dalle scritture. Quella della Madonna sì, risulta, c'è il fondamento biblico nelle parole che, diciamo, Gesù rivolge alla Madonna direttamente dalla croce: ecco tuo figlio. È più chiaro di così: questo è tuo figlio. Lo dice prima lei, la missione è prima la sua, poi il figlio deve obbedire alla madre. Se fosse come dicono alcuni biblisti, no, il figlio deve prendere in consegna la madre perché non sapeva dove andare, se no, no, si sarebbe rivolto prima a Giovanni. Invece si rivolge per prima a Maria: questo è tuo figlio, la tua missione è principale. Devi avere questo adesso come figlio, è tuo figlio. E al figlio adesso, in questa missione, non sei più sotto di me, sei sotto di lei. Devi obbedire a lei. È come se obbedissi a me, ma obbedisci a lei. Ecco la grande missione di Giovanni, ecco, di capire bene questa mediazione universale, assoluta, ineccepibile, ecco, totale. Mediazione totale, imprescindibile, di Maria Santissima. Ecco, e allora San Giuseppe pure però non ha questa mediazione così grande come la Madonna, perché si sa, la madre anche nella famiglia è più importante, insomma, per il fatto che dona la vita, ma la custodia, la paternità, questa ce l'ha ed è universale, lo dice il Papa. Nel centenario della pubblicazione dell'epistola enciclica Quamquam Pluries di Papa Leone XIII, 15 agosto 1889, e nel solco della plurissecolare venerazione per San Giuseppe, desidero offrire alla vostra considerazione, fratelli e sorelle, alcune riflessioni su colui al quale Dio affidò la custodia dei suoi tesori più preziosi. E qui viene citato Pio IX. Pio IX due decreti fece, no? Quemadmonum Deus et Inclitum Patriarcham, quindi 1870-1871, ecco, per il patronato universale di San Giuseppe. Con gioia compio questo dovere, che sentiva come un dovere il Papa, non si scherza, questo dovere pastorale, perché crescano in tutti la devozione al patrono della Chiesa universale e l'amore redentore che egli esemplarmente servì. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo l'esortazione apostolica Redemptoris Custos di Giovanni Paolo II, 15 agosto 1989, nel centenario della Encilia Quamquam Pluries del Papa Leone XIII. Abbiamo detto i motivi per cui il Papa si sente di celebrare il grande San Giuseppe, padre di Gesù, padre putativo di Gesù, perché ovviamente per i suoi meriti la sua missione è stata estesa a tutta la Chiesa. È ancora oggi patrono universale, custode e difensore di tutta la Chiesa. Non solo esempio di lavoratori, non solo esempio di amore a Gesù, ecco, di devozione, sottomissione, ma anche padre, veramente padre per la Chiesa, rifugio, conforto, mediatore, anche lui insieme alla Vergine Maria. Dice il Papa Giovanni Paolo II: ritengo infatti che il considerare la partecipazione dello sposo di Maria al riguardo consentirà alla Chiesa il cammino verso il futuro insieme con tutta l'umanità di ritrovare continuamente la propria identità nell'ambito di tale disegno redentivo che è il suo fondamento nel mistero dell'incarnazione. Identità nell'ambito di tale disegno redentivo. L'umanità trova la sua identità. Pensate un po' che missione, San Giuseppe. Non sono frasi fatte. C'è qualcosa di ontologico, no? Senza San Giuseppe non sappiamo chi siamo. Abbiamo bisogno tale di San Giuseppe, perché sennò perdiamo la nostra identità, perdiamo la nostra umanità, perdiamo anche la redenzione, perché ovviamente San Giuseppe, perché ci è stato dato, perché ha svolto la sua missione nel mondo e continua a svolgere la sua missione nei cieli, perché noi ci salviamo. È tutto predisposto il Signore per la nostra salvezza, tutto. Non solo Gesù e la sua grazia e la sua morte redentiva, ma anche la sua sequela, ecco, i santi, San Giuseppe, la Madonna. Proprio a questo mistero, San Giuseppe di Nazaret partecipò come nessun'altra persona, ad eccezione di Maria, la madre del Verbo incarnato. Egli vi partecipò insieme con lei, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico. e fu depositario dello stesso amore per la cui potenza l'Eterno Padre ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Quindi per questo mistero Gesù di Nazareth partecipò come nessun'altra persona umana, ad eccezione di Maria, la madre del Verbo incarnato. Partecipò al mistero della redenzione. Lui partecipò insieme con lei, certo, sottomesso, alla grazia, come lei, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico. Partecipò all'unione ipostatica, dicono i teologi. Questo sto cercando di dimostrare con parole semplici San Giovanni Paolo II. Partecipa dell'unione ipostatica, partecipa di questa grandezza che nessun altro ha visto così da vicino. Come Giuseppe, l'ha vista, l'ha sperimentata, l'ha vissuta in sé, è stato trasformato da essa, ha dato la sua vita per essa, quindi non poteva desiderare, non si poteva desiderare cosa più alta per se stesso e quindi anche per noi. A questo mistero Giuseppe di Nazareth partecipò come nessun'altra persona umana, ad eccezione di Maria. Ecco, la partecipazione di San Giuseppe al mistero è tutto. Ma noi dobbiamo fare lo stesso, anche noi partecipiamo al mistero, anche noi abbiamo le Eucaristie, anche noi abbiamo le grazie, anche noi abbiamo i mezzi della salvezza, anche noi abbiamo ciò per cui Dio si compiace, cioè il suo figlio. Questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, dobbiamo ascoltarlo, ascoltare la sua parola, ascoltare le sue emozioni interiori, il suo spirito. Ecco perché veramente viviamo di quello che il Signore vuole donarci. Vediamo il quadro evangelico, ecco, che ci presenta la scrittura, ecco, la rilettura che ne fa Giovanni Paolo II. Il matrimonio con Maria. Noi conosciamo Giuseppe dalle scritture, perché ci sono anche gli apocrifi che presentano una qualche visione di Giuseppe, sì, anche prima del matrimonio, lo presentano, ecco, come uno dei giovani più fervorosi della casa di Davide, quindi più sinceri, più nobili, scelto anche dai sacerdoti del Tempio, così mi sembra che sia il protovangelo di Giacomo che si esprime in questo senso, no? Scelto per il matrimonio con Maria, scelto per questa missione unica, perché la Madonna era considerata già prima della sua missione, ecco, una donna, una ragazza, una fanciulla degna di ogni riguardo, introdotta nel Tempio, la liturgia lo conferma con la presentazione di Maria al Tempio, no? Consacrata alla missione, ecco, sacerdotale del Tempio in una maniera unica e specialissima, e poi ecco che chiamata all'incontro con Giuseppe, alla missione insieme redentiva con Giuseppe. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Non temere di prendere con te Maria, la tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. È la grande missione di Giuseppe. Una grande missione. Ecco, a fianco di Maria. In queste parole è racchiuso il nucleo centrale della verità biblica su San Giuseppe, il momento della sua esistenza a cui in particolare si riferiscono i padri della Chiesa. Ecco, bello questo riferimento ai padri, perché sono loro interpreti decisivi della scrittura, non siamo noi, con la nostra lettura storico-critica. La nostra lettura mitologica o comparata delle religioni. È importante leggerla con gli occhi dei padri che hanno lo Spirito Santo. L'Evangelista Matteo spiega il significato di questo momento, delineando anche come Giuseppe lo ha vissuto. Tuttavia, per comprenderne pienamente il contenuto del contesto, è importante tenere presente il passo parallelo del Vangelo di Luca. Infatti, riferendoci al versetto che dice: Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. L'origine della gravidanza di Maria per opera dello Spirito Santo trova una descrizione più ampia ed esplicita in quel che leggiamo in Luca circa l'annunciazione della nascita di Gesù. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una città chiamata Nazareth. La rivelazione fatta a Giuseppe è in parallelo con quella fatta a Maria. È lo stesso attore, l'angelo, ecco, il contenuto è lo stesso, la nascita di Gesù, i soggetti sono diversi, ma sono uniti, sono complementari, ecco, e quindi diciamo, hanno la stessa missione, con lo stesso modo, nello stesso tempo. L'Evangelista aveva poco prima affermato che al momento dell'annunciazione Maria era promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La natura di queste nozze viene spiegata indirettamente quando Maria, dopo aver udito ciò che il messaggero aveva detto della nascita del figlio, chiede: Come avverrà questo? Non conosco uomo. Allora le giunge questa risposta: Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Maria, anche se già sposata con Giuseppe, rimarrà vergine perché il bambino concepito in lei sin dall'Annunciazione era concepito dallo Spirito Santo. Ecco, non ha dubbi, ripete la dottrina cattolica, per fortuna, il Papa oggi non è più tanto certo, insomma. Per lui è certo, no? È il Papa. E quindi dice che non c'è rapporto con Maria, no? È concepito per opera dello Spirito Santo. Giuseppe è un coadiutore, è un aiuto, è un sostegno, è il padre, è lo sposo, però tutto in termini soprannaturali, no? In termini non più umani, ecco. C'è una missione divina da compiere. Quindi se è divina, tutti gli agenti devono essere, anche se umani, in qualche modo divinizzati. Non si può rimanere su un piano umano. Vedete, la lettura oggi che si fa della Bibbia è troppo umana, no? Vediamo che è solo umana. Si danno spiegazioni solamente umane, no? Storiche, comparate con le altre religioni, magari, ecco, antropologiche, ecco, di natura sociale, igienico-sanitaria, addirittura medico, scientifico. Però si perde di vista la grazia, cioè l'apporto di Dio, la presenza del divino, del mistero. Non c'è. Purtroppo io vedo questo, no? Nelle letture che si fanno oggi, no? Della Bibbia. Quindi questo matrimonio per forza si vuole spingere come matrimonio umano, sponsale, è il vero sposo, però il vero sposo non è secondo la carne, almeno, no? È sposo in un altro senso. Esposo mistico, esposo soprannaturale, esposo divino. Ecco, e quindi a questo tipo di sposalizio bisogna guardare, certo, non si può guardare, ma vedete, la società è così materialistica, non è tutta fondata sulla scienza empirica, la scienza che poi è solo una scienza, insomma, una tecnica, no? Quindi non può esulare dal fenomeno, però nel fenomeno non si inserisce il divino. Ecco, il fenomeno divino è abolito. È abolito per antonomasia. Non bisogna considerarlo mai. Non esiste. No, Veramente era la lettura che facevano i modernisti, no? Tyrrell, no? Loisy, Schleiermacher, questi lettori proprio piatti della Bibbia, no? Cioè, toglievano dalla Bibbia tutto il soprannaturale, perché è la scienza. Nella scienza il soprannaturale non è ammesso, non è consentito, ma la vera scienza, dovrebbe essere espressione della scienza unica divina, una scheggia, una riflessione, un riflesso. Quindi deve aprirsi al soprannaturale. Se non si apre, è piatta, è morta, diciamo, è quella degli animali, si può dire, no? Che vedono e basta. No? Ecco. Sì, che maneggiano un po' qualche cosa, sì, con la tecnica. Quello che possiamo maneggiare con la tecnica è sempre un riflesso di quello che ha fatto Dio nella creazione, perché Dio ha fatto molto di più, ha creato l'universo, noi non creiamo l'universo, ecco tutte le materie prime e tutte le cose che ci servono per vivere, per sperimentare, per fare i nostri esperimenti. Se non se perdiamo di vista il principio primo, non capiamo neppure i principi secondi, ecco, non capiamo nulla, né di noi stessi né delle cose. Ecco, e invece San Giuseppe, ecco, rimane ancorato alla fede, rimane ancorato alla rivelazione. È padre, però è padre secondo Dio, è padre secondo lo Spirito, come il padre genera il figlio nell'eternità, nello Spirito, così Giuseppe è padre, però è padre nello Spirito, è padre come padre Dio, è madre come madre Maria, nello Spirito. Lei è fecondata dallo Spirito. Quindi è un padre proprio sui generis, anche se è il padre dei padri. Ma in effetti la paternità è soprattutto questo, anche quando due sposi generano normalmente nella carne, è perché hanno avuto un consenso. Allora, il consenso significa, cioè il matrimonio sarebbe il consenso, no? Significa che loro hanno fatto un atto spirituale, prima di quello carnale. Oggi si vedono certe storie, romanzi, film, non so. Che insomma due manco si conoscono e subito divengono, diciamo, al connubio, no? Alla copula. Ma questa è una cosa spaventosa perché non si conoscono, quindi non hanno nessun consenso. Neanche gli animali fanno così. Gli animali più o meno si conoscono. Un consenso lo danno, ma noi neanche questo. Cioè, peggio degli animali. L'unione deve essere spirituale, se no non c'è quella carnale, no, quella è finta. È solo una grande finzione, un grande orrore, un grande dramma, una violenza, anche se vogliamo, ecco, perché non corrisponde alla natura dell'uomo. Bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la nostra seconda parte della trasmissione. Viviamo con San Giuseppe, ci avviciniamo al mese di San Giuseppe, proprio il mese di marzo, tutto dedicato a lui. E sarà anche il mese della Pasqua, il 31 di marzo. Ecco, San Giuseppe ci prepara alla vita. Pasquale alla vita in Cristo. Ave Maria, cari fratelli, di là dei buon consigli.